Buongiorno a tutti, è un piacere di conoscervi. A me piacciono questi tipi di introduzioni, senza niente.
Krista viene qui per insegnare alla scuola biblica di Futsale che abbiamo qui il sabato e domenica, adesso sta insegnando ermeneutica e quindi è qui, ha chiesto di venire, di condividerci la parola del Signore. Poi magari lui dirà qualcosa di se stesso, presenterà la sua famiglia o una parte della famiglia, per quello che per me interessa di dire. Comunque vogliamo ringraziare il Signore perché ha accettato l'invito, noi siamo molto grati e che il Signore ti benedica.
Io ringraziavo voi, però lui mi ha ringraziato prima. Vi ringrazio per questa opportunità. Va bene, fammi introdurre, presentare la mia famiglia, va bene, le cose. Non mi piacciono le presentazioni, così pensavo di evitarle. Va bene, mi chiamo Chris, abito a Nettuno con mia moglie Virginie, e Nathan e Melissa, i nostri figli, e abbiamo una piccola chiesa lì a Nettuno e portiamo avanti l'opera lì per la grazia del Signore. Bene, presentazione fatta. Bene. Come dicevo prima, sono contento di poter venire a conoscervi perché da 3 mesi ho un messaggio in cuore e sto predicando ovunque vado, sto predicando lo stesso messaggio, non lo stesso testo, diversi testi, ma lo stesso messaggio che poi credo, secondo le scritture, devo sempre predicare, è il messaggio della croce. E il Signore però mi sta parlando rispetto alla croce. E leggendo le scritture vedo sempre di più che la croce, quando parliamo del messaggio della croce, non finisce su Calvario, ma inizia da lì e va oltre. Perché poi la croce che Cristo ha portato, questa via che Gesù ha scelto di prendere, Gesù ha scelto di prendere la via della croce. Vi ricordate nel giardino di Getsemane? Padre, se questo calice può passare oltre me, però non la mia volontà, la tua. E questo era solo il culmine della sua scelta, perché già fin dall'inizio il figlio ha deciso di seguire la via della croce e non un'altra via. E ciò che leggiamo di lui nei Vangeli è la via che lui ha percorso, la via della croce. È la sfida per noi, per ogni figlio di Dio, per ogni figlia di Dio. Ma io ho scelto di percorrere veramente la via della croce. E fino a quale punto? E in un certo senso, la seconda domanda, fino a quale punto seguo la via della croce, non è una vera domanda. Non esiste questa domanda. Perché o si prende la croce e segue Gesù, o non si fa, se lo fa. Non si fa. Ce lo fa. Bene. Allora, voglio guardare con voi Matteo capitolo 5, primi 12 versetti. E non voglio predicare stamattina sulle beatitudini, però voglio usarle come punto di partenza e poi concluderò anche con loro, con le beatitudini. Capitolo 5 di Matteo. Primi 12 versetti. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, Dio, figlio di Dio, che apri la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Il Vangelo di Matteo ci presenta Gesù il Maestro. Gesù il Maestro. Gesù il Maestro. La Chiesa antica stabilì il canone riconoscendo questo e mise questo Vangelo all'inizio degli scritti per la Chiesa, in ubbidienza al gran mandato. Perché cosa dice, leggevo prima, il gran mandato? Andate ovunque e fate miei discepoli, fate i miei discepoli tutti i popoli, battizzandoli nel nome del Padre, dei Figli e dello Spirito Santo, e poi insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Battizzandoli fa riferimento all'entrata al regno per mezzo della croce di Cristo, insegnandoli è il compito della Chiesa per formare i discepoli. E questo dobbiamo sottolineare, insegnando loro a osservare tutte quante le cose, ma tutte quante le cose, non alcune cose, non quelle cose che nella tua tradizione tu hai sempre considerato più preziose delle altre cose, non quelle cose che a te sembrano più importanti per oggigiorno, non quelle cose magari che sembrano più meravigliose, ma tutte quante le cose, tutte. Ecco il discepolo di Cristo, impara ad ubbidire tutte quante le cose. Gesù è il nostro maestro e siamo discepoli solo di Lui. Non siamo discepoli né di Paolo, né di Pietro, né di Giovanni, né di nessun uomo su questa terra o nei cieli, solo di Cristo Gesù, perché Lui è il Maestro, con le M maiuscolo. Allora, mi domando, sono veramente discepolo? Perché non si può essere mezzo discepolo. Gesù dice tante cose. Maestro, io voglio seguirti, dice uno. E Gesù dice, ma bene, va bene, ma sappi questo, figlio di Dio, figlio dell'uomo, non ha posto per porre il testo, non ha casa, va facendo la volontà del Padre. Questa è la prima cosa. Ha rinunciato tutto per seguire Dio. Bene, vuoi essere mio discepolo? Sappi questo. Non puoi essere mio discepolo se non rinunci a te stesso, prendi la tua croce e seguirmi. E la croce, pensiamo di Gesù, lì, tutta la vita che poteva avere, che il diavolo ha cercato di tentarlo ad avere. Perché il diavolo, quando è tentato Gesù, ha voluto sviarlo dalla via della croce. Vai, usi i tuoi poteri di cambiare la pietra in pane. Salti dal tempio e mostri di tutte le persone più importanti e religiose di Gerusalemme. Così li vedranno e poi quando gli angeli vengono a prenderti, diventerai il Messia subito agli occhi loro. Adori a me e io ti darò tutti i regni della terra. Ecco le tentazioni del diavolo di fronte a Gesù, di sviarlo dalla via della croce. E non pensiamo, dobbiamo pensare che Gesù, essendo figlio di Dio, non abbia rinunciato tutto per ubbidire al Padre. Perché anche lui era uomo, anche lui aveva i suoi bisogni fisici, psicologici. Ha rinunciato tutto, fino al punto che poteva dire Gesù, io non faccio nulla se non sento prima dire mio Padre. E poi nel giardino Getsemani, quando la croce stava proprio davanti, e tutta la pressione della croce cadeva su di lui e disse non la mia volontà ma la tua. Ha rinunciato la propria volontà, Gesù l'ha rinunciato la sua volontà per seguire la volontà del Padre. E quella croce di Gesù è stata una porta per noi. Per mezzo della croce si è aperto una via nel deserto, dice nei profeti, una via nel deserto. Per la sua ubbidienza noi possiamo entrare, ereditare vita eterna. Allora, la domanda è questa, qual è la via che lui ha aperto per mezzo della sua croce? Lui ha aperto quella via stretta, tortuosa, la via della croce per i figli della croce. Se noi andiamo davanti a qualche uomo o qualche dottrina o qualche corrente teologico, non siamo discepoli del maestro, perché il maestro disse ai suoi discepoli a fare altri discepoli e insegnargli tutte quante le cose che vi ho comandato. E cosa vediamo nelle beatitudini di Matteo? Vediamo una sintesi dei suoi insegnamenti. Paolo disse, siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. L'uomo di Dio, l'uomo che possiamo usare come punto di riferimento, chi è? Quello che dice, seguitemi e vi istruirò come seguire Gesù. Perché ci sono tante persone, si può andare in TV o girare le chiese, tanti uomini che vogliono fare discepoli per loro stessi. E si servono del nome di Gesù Cristo invano per ingannare le persone sinceri. E sono falsi profeti e falsi insegnanti perché non indicano Cristo. Si servono di Cristo per indicare loro stessi. Perché c'è un solo maestro ed è Gesù. E quindi la mia vita deve diventare una ricerca continua per ciò che Gesù ha insegnato. Perché quella vita stretta e tortuosa, che all'occhio nudo sembra una via che non vorrei prendere, invece è la via che conduce alla vita. C'è un'altra via, larga, e tanti sono quelli che percorrono quella via, ma quella via conduce alla distruzione. Gesù è il mio maestro. Devo seguire tutte quante le cose che Lui mi ha insegnato. Se voglio godere in questa vita, già iniziare a godere già in questa vita, la potenza e la gloria del regno di Dio. Perché ci sono due regni, il regno del mondo, il cui principe è il diavolo, il regno di Dio, il cui principe è il principe della pace, Cristo Gesù, e lui dice: se volete godere il regno di Dio, dovete percorrere questa via. Ed è la via della croce. E nella nostra carnalità, nella nostra umanità, diciamo: sì, bello, bene, però in realtà quando devo scegliere tra la strada tortuosa e la strada larga, prendo la strada larga perché è più facile. Non devo rinunciare a me stesso. Prendo quella larga e vado liscio. E Gesù disse: sono tanti che molti che sono chiamati, ma pochi che entrano su questa via. E quindi sono pochi che diventano a tutti gli effetti discepoli del Maestro. Questo è un messaggio che ho al cuore, che sono convinto che ho bisogno io e abbiamo bisogno noi nelle chiese. Ad un certo punto Gesù chiese ai dodici se volevano andarsene via anche loro con quei altri discepoli che si tiravano dietro appena che avevano capito quale sarebbe stato il costo di seguire il Maestro. Vi ricordate Giovanni capitolo 6? Gesù ha tanti discepoli attorno a lui, poi inizia un discorso molto strano. Non, se volete seguirmi, se volete essere miei discepoli, dovete mangiare la mia carne e bere il mio sangue. E Gesù mette davanti a tutti questi suoi cosiddetti discepoli la via della croce, perché lui dice: se volete andare dietro di me, sappi che io vado alla croce, e se volete seguirmi, anche voi dovete percorrere la via della croce, dovete prendere la tua croce, non la mia, perché solo Gesù poteva morire per i peccati nostri, questo è chiaro. Però ciascuno di noi ha la nostra croce, e non è quel tizio al lavoro che mi dà sempre fastidio: oh, devo portare questa croce. Questo non è la croce. Oh, questo figlio è la mia croce che devo portare nella vita. Non è la croce biblica di cui Gesù parla. Questo è un modo di dire nostro, un peso che devo sopportare. La banca è la mia croce, mi fa sempre a telefonare. La banca è la mia croce. La croce che dobbiamo prendere, Gesù definisce già in quel brano: rinunciare a voi stessi, prendere la tua croce, morire a tutto ciò che tu hai imparato mentre eri figlio del regno del mondo. Perché non c'è nessuno qui che è cresciuto nel mondo e poi si è convertito che non ha imparato ad essere discepolo del mondo. E la conversione qual è? La conversione è quando io dico: da oggi in poi non sono più discepolo del mondo, da ora in poi sono discepolo di Cristo nel regno di Dio. E cosa comporta questo? Un rinnovamento della mia mente. E nel regno del mondo ci sono tanti schemi, tanti modi di riuscire nel mondo, vero? Come devo comportarmi davanti a qualcuno che vuole scacciarmi nel mondo? Io devo cercare di scacciare lui prima, se voglio avere successo nel mondo, vero? Ma Gesù cosa dice quando qualcuno cerca di scacciarti? Poggi l'altra guancia. confidi in Dio, siate mansueti. Cosa dice il mondo? Il mondo dice: i potenti avranno successo. Gesù dice: chi vedrà Dio? I poveri di spirito. Cosa dice il mondo? Dice: vai cercare tutte le cose possibili per avere, per accumulare i tesori sulla terra. E Gesù dice invece cosa? I puri di cuore, i cuori che sono limati, fissi solo su una cosa, Dio, vedranno Dio, erediteranno il regno di Dio. E vedi, tutti i nostri schemi che abbiamo imparato come figli del mondo, le beatitudini capovolge. E Gesù dice: apri la sua bocca e insegna. Ecco il mio discepolo. Devi disimparare tutto ciò che hai imparato nel mondo e devi imparare tutte quante le cose che gli ho comandato. Tutte quante le cose. E quando Gesù si rivolge ai dodici e dice: ma anche voi volete seguire questi discepoli? Quando Gesù iniziò a parlare di: voi dovete mangiare la mia carne, bere il mio sangue. Anche voi volete andare con loro? Perché cosa dicevano i suoi discepoli quando sentì? Ma queste sono parole dure. E tanti se ne sono andati via. E ci sono tanti credenti che seguono Gesù perché Gesù dà tante cose. Ma quando Gesù dice: allora, chi vuole seguirmi fino in fondo? Poi diciamo: aspetta. E Gesù gli chiese, i dodici: anche voi volete andare via con loro? E Pietro, che a volte prendiamo pure in giro, ma siamo come lui, Pietro che non capiva un granché, nemmeno gli altri undici, ma capiva una cosa, risponde in Giovanni capitolo 6, versetto 68 e 69: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. È vero che probabilmente tutti noi qui stamattina crediamo che solo Gesù ha parole di vita eterna, ma quando iniziamo a approfondire la cosa e vediamo che queste parole di vita sono cose come: benedite i vostri nemici anziché combattere contro di loro, porgere l'altra guancia, se qualcuno ti chiede qualcosa ne dà due, eccetera eccetera, tutte quelle cose che nel mondo non funzionano. Quando iniziamo ad affrontare di: mamma mia, veramente devo iniziare a rinunciare me stesso, poi vediamo quanto crediamo che solo Gesù ha le parole di vita eterna. Perché tutte le parole di Gesù di rinuncio sono parole di vita per noi. E nella mia mente io facilmente faccio questo ragionamento: ho il mio nemico davanti a me, mi ha fatto proprio male, mi ha offeso, non ho fatto niente a lui. Io ho il diritto. Ho il diritto. Sono l'innocente, sono la vittima, veramente. La vittima. E Gesù dice: se fai così, non erediterai la terra. Perché i mansueti, i miti, erediteranno la terra. Quelli che porgono l'altra guancia. Gesù è il maestro, solo Gesù ha parole di vita eterna. E se vogliamo seguire Gesù, lo seguiamo fino in fondo. Ed ecco la vita eterna, vita. Chi era più glorioso, più potente, più meraviglioso di Gesù. Eppure lui ha rinunciato completamente a se stesso. E spesso oggigiorno c'è un grande reclamo: Signore, mandi giù il fuoco, mandi giù lo Spirito Santo, mandi giù. Perché siamo in ricerca di questa potenza, di questa gloria di Dio che crediamo che ce l'ha e ce l'ha. Però non provieni così. Provieni man mano che percorriamo la via della croce. Non leggiamo mai che Gesù poteva chiamare 12 legioni di angeli per salvarsi, ma non l'ha fatto. Gesù ha camminato in ubbidienza fino in fondo al Padre, ed ecco, tutta la potenza e tutta la gloria apparteneva a Lui. E Gesù dice: chi viene dietro di me, chi mi segue, fiumi di acqua viva scorreranno dal suo petto, da dentro di Lui. Sarà come fonti di acqua viva verso il mondo. E poi Gesù tornò al Padre, mandò lo Spirito Santo, e abbiamo visto negli Atti come ha trasformato tutto. E poi stiamo sempre a chiedere: Signore, mandi tuo Spirito, mandi tuo Spirito. Ma lo Spirito è stato mandato. Però nelle nostre vite lo mandiamo in un angolo, perché non vogliamo morire a noi stessi, non vogliamo rinunciare a noi stessi. Per conoscere la piena potenza dello Spirito Santo è ritrastato, perché camminiamo un po' discepolo, però quando diventa troppo sconveniente non lo seguiamo più Gesù, non è più il nostro Maestro. I poveri di spiriti, gli afflitti, i mansueti, i perseguitati, gli affamati, questi sono gli atteggiamenti del discepolo di Cristo. E in queste cose c'è la potenza dello Spirito Santo manifestato in noi. Ed è vero, ma è vera la potenza dello Spirito Santo in una vita vissuta camminando la via della croce, che è la via insegnata dal nostro Maestro. Ed è vero, è un vero Maestro Gesù. Conduce tutta la nostra vita. No, avete mai visto l'orchestra, no? E tutti gli occhi sono spesso su di Lui, no? A volte devono guardare la musica, ma sono spesso guardando a Lui per capire quando devi fare questo, quando il cello deve fare questo, il pianoforte, non mi ricordo tutti, no? Stanno sempre a guardarlo per capire cosa devono fare. Perché il discepolo segue il Maestro. Gesù stesso: non faccio nulla se il Padre non mi dice da fare. Nulla. E poi dice ai suoi discepoli: voi non potete fare nulla senza di me. Possiamo in verità fare tante cose senza di Gesù, e lo facciamo purtroppo. Però ciò che Gesù voleva dire: non potete fare niente di valore eterno senza di me. Senza di me. Solo tu, Gesù. E quando Gesù viene a casa di Marta e Maria, c'è Maria che si siede a piedi di Gesù per ascoltare il Maestro. E c'è Marta invece, che Gesù amava e che amava Gesù, però povera Marta non aveva capito che quando il Maestro viene in casa deve smettere di fare tutto e sedersi ai suoi piedi. Ci sarà un momento per servire, ma prima si siede ai piedi del Maestro per imparare, per ricevere. Marta, Marta, no? Ti sei tutti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona e non le sarà tolta. Gesù solo è il mio Maestro. E io devo pregare ogni giorno: Signore, fa sì che nella pratica tu sei il mio Maestro, perché le parole sono troppo facili. Noi evangelici abbiamo tutto il vocabolario. Però parole sono semplici parole, se non ci sono i fatti dietro. Gesù, tu sei il mio Signore, tu sei il mio Maestro, ma è vero? Fino a quale punto siamo pronti a rinunciare a noi stessi per seguirlo? E adesso concludo con leggendo di nuovo le beatitudini e poi un altro versetto per calmare le nostre anime. Capitolo 5 di Matteo, versetto 3. E questo è un riassunto. Matteo è uno scrittore molto didattico. E quindi cosa ha fatto? Prima del sermone sul monte, che è già un riassunto degli insegnamenti di Gesù, ci dà le beatitudini, che è un riassunto del riassunto, in modo che nei momenti di emergenza possiamo prendere dalla tasca il manuale, no? Gli insegnamenti di Gesù, come devo reagire così, quando, in quella situazione, Signore, come devo essere? Ed ecco, versetto 3, beati i poveri in spirito, non quelli che pensano di essere qualcosa, qualcuno, o di poter fare qualcosa, ma veramente quelli che riconoscono la loro dipendenza dal Signore per ogni cosa. Beati quelli, gli umili di cuore, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, quelli che sono stati trasformati dallo Spirito Santo in modo di, quando vedono il mondo, quando vedono le chiese, sono afflitti per le sofferenze, sono afflitti perché le persone stanno perendo, perché le persone hanno bisogno di Gesù. E tanti non lo conoscono. Sono afflitti nelle loro anime, perché Gesù stesso era un uomo di dolori, non di artrite, mal di schiena, ma di un uomo di dolori. Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto salvarti, Gerusalemme, Gerusalemme, ero afflitto. E noi siamo chiamati a essere afflitti. Beati i mansueti, quelli che poggiano l'altra guancia, perché erediteranno loro la terra. Adesso la terra appartiene a chi? A quelli che danno le sbelle. Però loro perderanno questa eredità. I mansueti erediteranno la terra, secondo l'insegnamento del Regno dei Cieli. Beati quelli che sono affamati, assetati, non di avere successo, non di guadagnare soldi, non di fare un nome per sé, non di essere visto dagli uomini, ma che sono affamati, assetati di giustizia. Perché tutte le persone che cercano tutte quelle altre cose, mammona, non saranno mai saziate. Ma chi è affamato e assetato per la giustizia sarà saziato, perché Dio la sazierà. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatto. Quanti giudizi sono nei nostri cuori? Quanti giudizi? Forse per persone qui, in questa stanza, nella nostra famiglia, a posto di lavoro, giudizi. Chi sono io di giudicare qualcuno? Chi sono io a giudicare il servo di un altro? Ma chi sono io? Ho bisogno io della misericordia. Chi sono io a giudicare? Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. E questo vogliamo tutti quanti. Beati i puri di cuore, integri, che hanno gli occhi fissi su Gesù e solo Gesù, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Non quelli che amano la pace, non quelli che vorrebbero vedere la pace, ma quelli che si mettono a lavorare per la pace. Diverso. Perché questo significa a volte abbassarmi fino anche a nulla per fare la pace. Sono pronto ad essere discepoli di Gesù. Beati i perseguitati per i motivi di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Siamo pronti a essere anche preso in giro, perseguitato, a perdere tutto. Non dobbiamo parlare così. Non è che il Signore ci insegna, vai, va via tutto. Ha detto al giovane ricco, perché il giovane ricco aveva l'idolo dei soldi, del denaro. Lui doveva dare via tutto, perché aveva questo idolo. Ma il Signore non ci dice, vai, lasciate tutto, vendi la casa e così, in modo letterale. Però una cosa che dice, voi predicate il Vangelo, voi vivete il Vangelo, voi siete i miei testimoni, e quello che viene, viene. Se non c'è la persecuzione, non andate in ricerca di esso. Ma se verrà la persecuzione, non devi tornare indietro, perché chi mette le mani all'altra e guarda indietro non è degno di essere mio discepolo. Siamo pronti a andare fino in fondo con Gesù. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate. Vedete, la nostra trasformazione viene per mezzo di una mente rinnovata. Perché il mondo legge questo e dice, rallegratevi e giubilate. Di che cosa? Gesù dice invece, rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Allora, venerdì, faccio uno studio biblico ad Alatri, vicino a Frosinone, e ho dato questo messaggio più o meno in questa forma. Questo modo. E c'era una signora che sta cercando il Signore, che si sedeva lì, e alla fine di questo messaggio, questo tipo di messaggio, disse, posso dire solo una cosa, che mi sento oppresso, perché vedo che tutto ciò che le scritture dicono non sono io. E si sentiva l'oppressione. E forse qualcuno di noi, tra noi, si sente l'oppressione, vedendo che cos'è la via della croce e poi esaminando la propria vita dicendo, ma io sono molto lontano da questo. Può darsi. E si sente oppressa. Ma io non sono così. Signore, vorrei essere così, ma io non sono così. Non sono. Vorrei, ma non lo sono. E così vi lascio con questo versetto, che anche il commento di questa signora mi ha fatto ricercare in Matteo 11. Guardiamo insieme. Perché quando sentiamo il messaggio della croce, il primo impulso è pensare cosa? Magari, ma è troppo difficile. Come ce la faccio? E infatti, da solo non ce la faccio. Ma Gesù, capitolo 11, versetto 28. Ed ecco, vi lascio e mi lascio con questo invito di Gesù e lasciamo che lo Spirito Santo, facciamo una cosa, prima di leggere, diciamo nel nostro cuore, Signore, la tua volontà sia fatta nella mia vita. Ciò che lo Spirito di Dio vuole dirmi e vuole fare in me, io gli do permesso al 100%. Da quanto dipende da me, non voglio impedire la tua opera in me in nessun modo, Signore. Davanti alla via della croce, questa via stretta, è troppo difficile per noi. È troppo difficile. Chi può farlo? Siamo come quei discepoli che se ne sono andati via? O saremo come i dodici, Pietro? Dove andremo, Signore? Solo tu sei il maestro. Solo tu hai le parole di vita eterna. Dove andremo se non da te? Insegnaci, aiutaci. E Gesù invita, versetto 28, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. E questo brano non parla di quelli che sono affaticati e oppressi per motivi materiali, sono oppressi per ricercare Dio, non trovarlo, non essere capaci di far piacere al Signore, e sono oppressi e affaticati perché stanno ricercando di ubbidire al Signore e non ce la fanno. Tutto ciò che voglio fare non lo faccio, quello che non voglio fare è quello che faccio. Signore, chi mi salverà? Chi mi aiuterà? Siano rese grazie a Dio in Cristo Gesù. E poi subito dopo, capitolo 8 degli Romani, parla dell'opera dello Spirito Santo. Vi conviene, dice Gesù, che torno al Padre, perché se non vado al Padre non vi manderò il Consolatore che vi aiuterà a vivere la vita della croce. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, è un giogo, è un giogo, e imparate da me, perché io sono mansueto, non vengo con la verga per colpirti ogni volta che sbagli, che vieni in meno. Io sono mansueto, dice il Signore Gesù, e umile di cuore. Io sono per te, non contro di te. Sono per te e con te. E voi troverete riposo per le anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Chi ha paura? Chi ha paura stamattina di dire da ora in poi, Signore, io voglio seguire la via che tu hai insegnato? Chi ha paura di questo? Basta credere le parole del Signore Gesù qui. Il mio giogo è un giogo, ma è dolce. Il mio carico è leggero. Ci crediamo questo? Che possiamo vivere la vita più difficile tutto l'universo, eppure scoprire che è una cosa dolce e meraviglioso e leggero in Cristo Gesù? Crediamo questo? Ecco l'invito che il Signore parla ai nostri cuori, al mio cuore, ai vostri cuori. Decidiamo per il Maestro, diventiamo veri discepoli. Amen.